Vogliamo prendere la Bibbia insieme stamattina e vogliamo guardare in Marco capitolo 9. Marco capitolo 9. Io e Marcia, noi ci occupiamo anche con i corsi biblici per corrispondenza. Abbiamo una scuola biblica che può arrivare a casa tua. Se tu non puoi frequentare la scuola biblica può venire a casa tua. E ho lasciato indietro alla vostra biblioteca alcuni cataloghi, se qualcuno qui è interessato di studiare la parola di Dio, c'è anche il nostro sito web dove potete ordinare dei corsi biblici. Abbiamo anche dei corsi per i nuovi credenti, abbiamo corsi per quelli che sono a un certo livello di cominciare, di servire il Signore. Abbiamo anche dei corsi universitari, addirittura con Globe University, noi abbiamo di offrire mezzo anno scolastico a livello universitario e con l'iscrizione a questa università che è un'università dell'Assemblea di Dio. Allora io lascio questo da voi che siete interessati potete consultare questo catalogo, perché il Signore vuole che il suo popolo sia istruito, perché ci sono tante voci nel mondo, tante bugie nel mondo, ma noi vogliamo basare la nostra fede sulla parola di Dio, l'insegnamento sano della parola di Dio. Oh, anch'io devo cercare Matteo, cioè Marco capitolo 9. Allora, eccolo. Va bene, e poi adesso devo prendere gli occhiali. Come diceva Malcolm, ci conosciamo da 80 anni. E questo vuol dire che abbiamo bisogno di occhiali per leggere. Io ho un accento un po' simile di quello di Malcolm. Lui parla l'inglese puro, io parlo l'inglese americano. Ok, ci siete? Marco capitolo 9 è un capitolo lungo, non leggo tutto, ma inizio di leggere da versetto 14. Questo capitolo di Marco capitolo 9, la seconda metà di questo capitolo, ha a che fare con la nostra responsabilità verso i bambini. La nostra responsabilità verso i bambini. E uno mi può guardare e dire, oh, ma che c'entrano i bambini? Noi siamo tutti adulti qui. Però l'opera di Dio si inizia a questo livello. Sapete che nello stato di California, nello stato dove abita mio papà abita a San Diego, 80% dei criminali, 80% di tutti i criminali che si trovano nei carceri di Los Angeles e California, 80% dei criminali non hanno mai conosciuto il loro padre. Sono cresciuti in una casa, no, sfasciata, una casa rovinata. Allora si vede che la maggior parte dei nostri problemi sociali si iniziano con il problema di levare i bambini nel modo sbagliato. Infatti, se uno insegna alla scuola pubblica, e ci sono diversi professori alla scuola pubblica qui stamattina, si nota, e qua diversi dicono, ma le scuole adesso sono pazzesche, ci sono le parolacce, c'è mancanza di rispetto, eccetera, eccetera. Abbiamo una grande responsabilità verso i nostri bambini. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi come adulti dobbiamo crescere per poter curare quelli che sono piccoli. Siete pronti? Allora, leggo dal versetto 14. Giunti presso i discepoli, videro intorno a loro una gran folla e gli scrivi che discutevano con loro. Subito tutta la gente con me vide Gesù, fu sorpresa e accorse a salutarlo. Egli domandò agli scrivi, di che cose discutete con loro? Uno della folla gli rispose, Maestro, ho condotto da te mio figlio che ha uno spirito muto. E quando si impadronisce di lui, dovunque sia, lo fa cadere a terra, e gli schiuma, stride i denti e rimane rigido. Ho detto ai tuoi discepoli che lo scacciassero, ma non hanno potuto. Gesù disse loro, O generazione incredula, fino a quando sarò con voi, fino a quando vi sopporterò, portatelo qui da me. E lo condussero. E come vide Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni. E caduto a terra, si rotolava schiumando. Gesù domandò al padre, da quanto tempo gli avviene questo? E gli disse, dalla sua infanzia. e spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù gli disse, dici se puoi. Ogni cosa è possibile per chi crede. Subito il padre del bambino esclamò con lacrime, io credo, Signore, vieni in aiuto alla mia incredulità. Gesù, vedendo che la folla correva, sgridò lo spirito immondo dicendogli, spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non rientravi più. Lo spirito, gridando e stracciandolo forte, uscì, e il bambino rimase come morto. E quasi tutti dicevano, è morto. Ma Gesù, presolo per mano, lo sollevò, ed egli si alzò in piedi. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato, perché non abbiamo potuto scacciarlo noi? Egli disse loro, questa specie di spiriti non si può fare uscire in un altro modo che con la preghiera e il digiuno. Potete mettere un pezzo di carta fra le pagine, poi vedremo un altro pezzo del capitolo più avanti. Signore Gesù, grazie per la tua presenza. Grazie, Signore, per ciò che tu stai facendo. Grazie per le testimonianze, le richieste di preghiera. Grazie per le profezie. Grazie per il messaggio in lingue, per l'interpretazione, per il tuo appello di amore verso i non credenti. Signore, noi sappiamo che qui presenti ci sono diversi cari amici, fratelli, sorelle che hanno dei problemi, che hanno dei pesi, che soffrono. Magari qualcuno che soffre con uno spirito afflitto. Gesù, stamattina tu vuoi stendere la tua mano per guarire. Gesù, stamattina tu vuoi stendere la tua mano per liberare, per guarire, per mettere gioia nel cuore di ognuno. Signore, noi vogliamo gridare come quel papà. Signore, vieni in aiuto alla mia incredulità. Questa è la nostra preghiera stamattina, nel nome di Gesù. Amen. Vediamo qui all'inizio di questo capitolo. Gesù è sceso dalla montagna insieme con Giovanni, Pietro e Giacomo e ha visto una folla, no? un bel gruppo di gente che era turbata, che si discuteva fra di loro e magari qualcuno alzava la voce e altri puntavano il dito e Gesù ha chiesto, ma oh, che c'è? Che c'è? Qual è il problema? E c'erano questi amici che sono venuti da Gesù dicendo, abbiamo portato questo bambino che c'è uno spirito maligno dai tuoi discepoli e abbiamo portato con la speranza che magari i tuoi discepoli potessero scacciare via questo demonio, ma non hanno potuto. E poi vediamo qui che Gesù ha dovuto sgridare i suoi discepoli. Infatti diceva, oh generazione incredula, fino a quando sarò con voi, fino a quando vi sopporterò, portatelo qui da me. Sapete che tanti dei nostri problemi, abbiamo tutti problemi, è vero? Abbiamo tutti problemi, ma tanti dei nostri problemi non riusciamo a superare perché siamo increduli, non crediamo abbastanza in ciò che Dio può fare, Dio può operare. E se non cambi il problema, Dio può cambiare te e darti vittoria sopra questo problema. Poi vediamo qui che Gesù ha chiesto il papà di questo bambino, ma allora che cos'è il problema qui? E il papà spiegava, diceva, guarda, io ho portato mio bambino qui da questi tuoi discepoli e non potevano fare nulla. Infatti è scritto così, lo condussero e come vide Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni e caduto a terra si rotolava schiumando. È un bel problema. Sapete che ci sono problemi nel mondo che il mondo non può risolvere. Allora, un bambino posseduto da un demonio, chi può guarire questo bambino? Allora facciamo un elenco di possibilità. Un bambino posseduto. Il diavolo, avete notato anche che cosa vuole fare il diavolo con questo bambino? Il diavolo voleva distruggere questo bambino. Lo voleva buttarlo nel fuoco o buttarlo nell'acqua per farlo annegare. Il diavolo L'obiettivo del diavolo è di distruggere i bambini e distruggere i giovani. Questo è l'obiettivo del diavolo. Allora, qual è la soluzione? Magari lo portiamo a qualche psicologo. E noi rispettiamo i psicologi perché hanno studiato e possono anche guarire, aiutare tanta gente a superare certi problemi, no? Psicologici. Psichiatria e altri scienziati che lavorano con questi tipi di problemi, però non sono in grado di cacciare un demonio. O magari un medico, e noi ringraziamo il Signore per i medici. Magari può darsi c'è qualche medico qui stamattina, ringraziamo il Signore per i medici. Però la medicina non era la soluzione per questo bambino. O poi ci sono i governanti. Ci sono certi governanti che promettono tutto, come avete sentito sul telegiornale. Promettono tutto, no? Ma non possono fare nulla. Se tu portassi questo bambino magari al presidente, il presidente degli Stati Uniti o il presidente dell'Italia o da qualche primo ministro, oh, questo bambino è posseduto dal demonio, fai qualcosa! Loro non sono in grado di fare niente, perché il problema è anche più grande di qualsiasi presidente di qualsiasi repubblica. Ci voleva l'aiuto di Dio. E ci sono problemi anche nella vostra vita, nella nostra vita, dove il presidente, la politica, soldi, medici, psichiatri, non possono risolvere, ci vuole l'intervento di Dio. E noi abbiamo Dio qui presente stamattina. E Dio è potente a intervenire. Hallelujah. Poi veniamo a un'altra cosa qui. Gesù ha chiesto, versetto 21, Gesù domandò al Padre, da quanto tempo gli avviene questo? E egli disse, dalla sua infanzia. E spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma se tu puoi fare qualcosa, aiutaci. Prima cosa che trovo curioso è questo fatto. Un fanciullo, ma come mai un piccolo bambino possa essere posseduto da un demonio, ma com'è possibile? Ma i nostri bambini sono a rischio? Il Signore mi ha fatto capire questo. Se tu hai la presenza di Gesù nella tua casa, no, non c'è questo rischio. Ma ci sono certe case dove il demonio, dove il diavolo regna. In una casa, se nella casa c'è violenza, violenza di ogni tipo, violenza sessuale, violenza, no? Verbale, violenza fisica, idolatria e peccato, è molto facile che un bambino sarà influenzato dal diavolo. Ma dove sta scritto? È scritto qua. Più che mai, genitori, noi vogliamo nella nostra casa un ambiente sano. Abbiamo bisogno che la presenza dello Spirito Santo regni in casa nostra. Se non solo per noi, ma per proteggere i nostri figli, i nostri bambini da questi ambienti brutti. Io ricordo la prima volta che ho cacciato via un demonio qui in Italia. Ero al centro Cades, eravamo al centro Cades 30 anni fa. C'era un ragazzo francese che ogni tanto era normale, ma quando c'era un culto di benedizione, la presenza dello Spirito Santo operava, lui era impazziva e scappava via. Perché lo spirito maligno che c'era dentro di lui non poteva resistere dentro un culto come questo qua. Un demonio non ce la fa a stare qui, seduto, calmo. O cerca di disturbare o scappa via. Allora un giorno ho visto questo ragazzo scappare, quando lo Spirito Santo muoveva ho visto che lui scappava. Allora io sono sceso dal pulpito, l'ho rincorso e l'ho preso per braccio. Dicevo, oh, che c'è? E lui mi fa, non lo so, c'è qualcosa dentro di me che mi fa impazzire. Ogni volta che Dio opera nella sala di culto io non ce la faccio stare. Poi ho capito, oh Signore, questo qua è posseduto, ma come faccio? Ho detto, guarda, tu vuoi essere liberato? Sì, sì, voglio essere liberato perché sono tormentato. Abbiamo programmato per la mattina dopo una bella preghiera, una riunione di preghiera. Intanto ci siamo messi a pregare e digiunare il resto della giornata. Nella mattina dopo, questo ragazzo si è presentato nella sala di culto, insieme con altri fratelli, anziani, sorelle. Lui è entrato, abbiamo pregato per lui, abbiamo chiesto: vuoi essere liberato? Lui diceva: sì, voglio essere liberato. Vuoi vivere per Gesù? Sì, voglio vivere per Gesù. Abbiamo sgridato col demonio e il ragazzo è caduto per terra. Pensavo che fosse morto. Infatti io sono andato vicino con i piedi, no? L'ho toccato con la punta dei piedi, ma oh, Aissa, sei morto o sei vivo? Ci siamo guardati in faccia, oh no, cosa facciamo? L'abbiamo ucciso. Poi mi sono ricordato la storia qui, Marco capitolo 9, che il bambino è caduto per terra come fosse morto. Poi ho preso il ragazzo per la mano e al momento che ho preso la sua mano i suoi occhi si sono aperti. L'ho alzato, era completamente liberato. Ho chiesto: ma che è successo nella tua vita? Perché hai avuto questo demonio? Lui diceva: adesso che ci penso, quando ero bambino, quando ero ancora nel lettino e io piangevo tante di notte, i miei genitori non riuscivano a dormire, hanno chiamato uno stregone di fare una fattura in casa mia in modo che io non piangesse di notte. Ho pensato: ecco che è successo. Sapete che abbiamo bisogno di curare le nostre case in modo che ci sia un ambiente sano per i nostri bambini. E ringraziamo per il Signore Gesù che ama tutti i bambini e vuole venirli liberati e protetti. Allora, che cosa ha fatto il Signore? Questo papà diceva: ma se tu puoi, fai qualcosa. Se puoi, tu dici, se puoi. Ogni cosa. Oh, mettiamo questa frase nel disco fisso. Dico questo disco fisso al campeggio, no? Oh, ragazzi, mettete nel disco fisso. E poi adesso i ragazzi mi fanno: no, fratello Peretti, non si dice disco fisso, si dice hard drive. Ok, hard drive. Ogni cosa è possibile per chi crede. Tu hai problemi stamattina? Tu hai bisogno di liberazione? Tu hai bisogno che tuo figlio o tua figlia sia liberato dal potere del diavolo? Ogni cosa è possibile per chi crede. Tu hai bisogno di vedere tuo marito, tua moglie convertito? Ogni cosa è possibile per chi crede. Poi facciamo questa preghiera insieme. Questo papà diceva: oh, io credo, Signore. Vieni in aiuto alla mia incredulità. Sapete una cosa? Più che cresciamo nel Signore, più che cresciamo nella Sua parola, più che cresciamo nella fede, più che noi possiamo avere certezze che il Signore ci risponde. E poi alla fine i discepoli dicevano: ma Signore, perché noi non siamo riusciti a cacciarlo via? Il Signore diceva: questa specie di spiriti non si può fare uscire in altro modo che con la preghiera e digiuno. Oh, credenti, c'è una battaglia spirituale, avete notato? Avete visto qui intorno in Friuli, c'è una battaglia spirituale e non si vince questa battaglia senza preghiera. E non fa male a saltare qualche pasto, qualche volta a pregare. Digiuno e preghiera. E più ogni volta che ci mettiamo a pregare e magari saltare un passo, digiunando, è come martellare quella pietra, quella mura del diavolo. E ogni volta che noi preghiamo e predichiamo la parola di Dio, è come martellare quella mura, no? Quella pietra che è stata messa davanti. E spingiamo indietro quella potenza del diavolo. Noi possiamo spezzare quel muro, possiamo vedere una vittoria spirituale, ma ci vuole la preghiera. Allora, vado avanti, altri due punti. Sempre il capitolo 9, potete togliere quel pezzo di carta, potete aprire la Bibbia di nuovo. Versetto 33, sempre di capitolo 9, Marco dice così: giunsero a Capernaum, quando fu in casa domandò loro di che discorrevate fra di voi per strada? Essi tacevano perché per via avevano discusso tra di loro chi fosse più grande. Allora salutasi, chiamò i dodici e disse loro: se qualcuno vuole essere primo, sarà l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E prese un bambino, avete notato? Capitolo dei bambini, eh? E prese un bambino, lo mise in mezzo a loro, poi la prese in braccio e disse loro, mettete da disco fisso, i giovani dicono hard drive, ok? Versetto 37, siete pronti? Chiunque riceve uno di questi bambini nel nome mio, riceve me. E chiunque riceve me, non riceve me, ma colui che mi ha mandato. Avete visto il collegamento della nostra responsabilità verso i piccoli? Sapete che la forza della Chiesa, sì, è la preghiera e digiuno, ma la forza della Chiesa sono anche le famiglie. Più forte le famiglie, più forte la Chiesa. Abbiamo bisogno l'uno dall'altro, amen? E poi vediamo che dobbiamo avere l'atteggiamento, non cerchiamo la propria grandezza.
No, io sono numero uno, guarda, io sono bravo.
No, non cerchiamo la propria grandezza, cerchiamo di servire l'uno l'altro. Non siamo qui per prendere un posto privilegiato, siamo qui per servire l'uno l'altro. E chi? E chi deve dare, a chi dobbiamo dare la gloria? Gesù, amen? L'ultimo punto, sempre in capitolo 9, da versetto 42. E chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, sta parlando sempre di bambini, meglio sarebbe per lui che gli fosse messa a collo una macina da mulino e fosse gettato in mare. Allora, fra i pochi versetti che seguono qui, vedremo quello che dice il Signore. Dobbiamo mettere a cuore quello che dice il Signore qui. Gesù vuole avvertirci. Lui sta dicendo, guardate cosa fate con le vostre mani. Guardate quello che fate con i vostri piedi. E guardate quello che fate con i vostri occhi. Guardate cosa fate. Guardate dove andate. E state attenti di quello che guardate. Queste sono le parole di Gesù. Ok? Siete pronti? E dice così. Se la tua mano ti fa cadere in peccato, tagliela. Meglio è per te entrare monco nella vita che avete due mani e andartene nella genna. Ok? Il contesto è sempre per il nostro trattamento dei bambini. Non scandalizzare i piccoli, dice qui. E guardate questo avvertimento di Gesù, versetto 44. In inferno, no? È meglio, no? Andare in cielo con una mano che andare all'inferno con due mani, versetto 44, dove il verme loro non si muore e il fuoco non si spegne. Versetto 45, se il tuo piede ti fa cadere in peccato, taglielo. Meglio è per te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato nella genna. E nel fuoco inestinguibile, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. E se l'occhio tuo ti fa cadere in peccato, cavalo. Meglio è per te entrare con un occhio solo che nel regno di Dio che avere due occhi ed essere gettato nella genna del fuoco, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. Uno potrebbe dire, ma queste parole sono pesanti. O ricordate che sono parole da Gesù. Poiché ognuno sarà salato con il fuoco e ogni sacrificio sarà salato col sale. Il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che gli darete sapore? Abbiate dal sale in voi stessi e state in pace l'uno e gli altri. Cari credenti, il Signore vuole risolvere i nostri problemi. Ogni cosa è possibile a chi crede. Il nostro Dio è un Dio di amore, Lui vuole toccarti anche stamattina.